Ed eccoci, come dicevamo, passiamo da un'altra parte del mondo, apriamo lo spazio, insomma, consueto ormai di Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Come dicevamo, volevamo oggi, insomma, accendere un po' i riflettori su due paesi in particolare, che sono il Congo e la Guinea Equatoriale, ma prima magari facciamo una premessa su quelle che sono state, la politica, sono uscite, insomma, quelle che sono le linee politiche degli Stati Uniti nel continente africano.
Eh sì, perché adesso, proprio questi giorni, dal 13 al 15 dicembre, ci sarà questo vertice Stati Uniti-Africa, ed è solo il secondo vertice Stati Uniti-Africa, che è un vertice piuttosto importante, perché fino adesso gli Stati Uniti non hanno considerato molto l'Africa, a differenza di altri competitor, perché basti pensare che il commercio con l'Africa rappresenta per gli Stati Uniti l'1% sul totale del commercio internazionale, mentre invece per esempio la Cina è 4 volte quello tra gli Stati Uniti e l'Africa. La Cina ha un volume di 254 miliardi di dollari nel suo commercio con l'Africa nel 2021, e il rapporto con l'Africa aveva iniziato un po' a impostarlo Barack Obama intorno agli anni 2000 con un progetto che doveva sostanzialmente coinvolgere il finanziamento alle infrastrutture africane e anche la possibilità di accedere al mercato americano senza dazi da parte dei 36 paesi africani che erano stati definiti eleggibili dagli Stati Uniti. E questo progetto era l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, che poi dovrà essere rinnovato nel 2025. Quindi in questo contesto chiaramente gli americani, quello che in questo momento di cui si preoccupano in Africa è quello della loro competizione globale, con la Cina innanzitutto, e poi il tentativo attraverso questo vertice di fare in modo che anche gli africani arrivino a una condanna della Russia, perché la Russia anche lei sta diventando un competitor nell'area, soprattutto nel Sahel, e quindi Washington è determinata a ottenere il sostegno dei paesi africani in questa campagna diplomatica ed economica che sta portando avanti contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, e quindi sta cercando di convincere i dirigenti africani di prendere le distanze, cosa che fino adesso non gli è riuscita, perché poi all'Assemblea delle Nazioni Unite molti paesi africani non hanno votato la risoluzione di condanna. E poi in questo vertice ci sono anche degli esclusi, perché gli americani non hanno invitato alcuni paesi come per esempio il Mali, il Burkina Faso e la Guinea, proprio a causa dei colpi di Stato che ci sono stati in Mali, e quello del maggio del 21 e al potere il colonnello Goïta, e Mali peraltro è stato anche escluso dall'ECOWAS, la comunità economica degli Stati d'Africa occidentali. Burkina Faso, stesso discorso, colpo di Stato nel settembre del 22 che ha portato al potere Ibrahim Traoré, e quindi oltretutto sia il Mali che il Burkina Faso si stanno rivolgendo peraltro verso altri partner, cioè la Russia. Anche il Sudan, che è sotto governo militare dall'ottobre del 21, quando Hamdok è stato rimosso dall'incarico con questo colpo di Stato di Al-Burhan e di Dagalo, anche il Sudan non è stato invitato, anzi il segretario Blinken aveva dichiarato, l'ha condannato fortemente il colpo militare e sollecitato il ripristino del governo civile. È stato invece invitato lo Zimbabwe, che invece è sotto sanzione perché il presidente Mnangagwa è soggetto a restrizioni di viaggio, e non può recarsi negli Stati Uniti se non per gli affari che riguardano l'ONU, proprio a causa della sua politica contro i diritti umani e volta a minare i processi democratici. Ci sarà invece il ministro degli affari esteri, che invece lui può viaggiare. Quindi gli Stati Uniti stanno facendo, rispetto all'Africa, una politica, diciamo così, un po' a seconda delle loro esigenze, perché l'obiettivo di fondo è, da una parte, isolare quei paesi che sta con la scusa, perché quello è un alibi, del processo democratico, isolare quei paesi che si stanno rivolgendo verso la Russia per quanto riguarda anche il sostegno militare. Dall'altro, cercare in qualche modo di avere anche gli Stati Uniti accesso a quelle risorse fondamentali che servono per la cosiddetta transizione verde, cioè il platino, il litio, il cobalto, le terre rare. Sono risorse che in qualche modo a cui vogliono arrivare anche gli Stati Uniti. Ma tutto questo però non è scontato, perché c'è da parte dei paesi africani un crescente malessere per le continue prediche, le intromissioni, l'uso dei due pesi e due misure, e questo malessere poi è stato anche esplicitato, per esempio, dal Sudafrica, che è l'economia più avanzata del continente, in cui l'African National Congress, insomma, aveva criticato le posizioni e le iniziative degli americani anche per quanto riguarda i veti ai visti d'ingresso e il cosiddetto apartheid dei vaccini durante la pandemia. E anche il governo etiope ha criticato l'interferenza americana nel conflitto nel Tigray. Quindi tutte queste questioni saranno sul tavolo in questo vertice, che è un vertice comunque che ha una certa rilevanza, perché è la prima volta che gli Stati Uniti si presentano in questo contesto di relazioni africane in maniera, diciamo così, organica. Certo, bisognerà vedere se poi, in seguito a un cambiamento dell'amministrazione americana, tutto quello che verrà discusso poi avrà un seguito. Intanto gli americani si sono presentati mettendo sul tavolo 55 miliardi di dollari in 3 anni per sostenere le iniziative per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture, e altri aspetti saranno anche la crisi tra la Repubblica Democratica e il Ruanda, perché lì a Washington ci sarà sia il presidente del Congo, Tshisekedi, sia quello del Ruanda, Kagame, e che sono, appunto, che cercheranno di ottenere dagli Stati Uniti in qualche maniera una condanna rispetto alle varie posizioni riguardo alla guerriglia dell'M23. Ci saranno le questioni che riguarderanno l'Etiopia, che è stata sospesa da quel progetto di cui parlavamo, l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, in seguito alla guerra, e quindi vuole ritornare ad avere un accesso facilitato a questi mercati, anche perché Abiy Ahmed porterà in dote l'accordo del 2 novembre col Tigray. Questo lavoro poi lo faranno soprattutto i lobbisti dei vari paesi africani nei confronti degli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti poi, peraltro, avranno anche un problema molto serio per quanto riguarda un'altra questione, che riguarda il clima e l'energia, perché chiaramente i paesi africani non hanno nessuna intenzione di rinunciare, come dire, al loro diritto a sfruttare i combustibili fossili, soprattutto da parte dei paesi produttori di petrolio e di gas come l'Angola, la Nigeria e il Mozambico. Quindi non sono tanto a favore della cosiddetta transizione energetica equa o transizione verde, perché questo per loro è un limite ai finanziamenti per i progetti sui combustibili fossili. Quindi le questioni sono piuttosto rilevanti. Bisognerà vedere se l'amministrazione americana riuscirà in qualche maniera ad appianare questi contrasti e soprattutto a ritagliarsi un ruolo importante nell'area. Sicuramente gli americani hanno il potere, come dire, del denaro, però si trovano di fronte a concorrenti sulla scena globale molto agguerriti, e soprattutto per quanto riguarda l'Africa comincia a diventare un continente sempre più importante per quanto riguarda non solamente l'acquisizione di materie prime che sono strategiche per lo sviluppo di un certo tipo di politica, economica, ma sono diventati molto importanti anche perché l'Africa costituisce un mercato potenzialmente enorme. E quindi diciamo che la posta in gioco è abbastanza grossa. Biden incontrerà quasi tutti i presidenti africani, ci sarà naturalmente anche Blinken, e la politica americana di sviluppo poi si fonda su alcune agenzie, peraltro, che sono delle agenzie cosiddette di aiuto allo sviluppo, che però sono il braccio, tra virgolette, armato del Dipartimento di Stato, come la Millennium Challenge Corporation, per esempio, che è un'istituzione pubblica americana che diciamo votata all'aiuto allo sviluppo, la cui presidente è Alice Albright, che è la figlia di Madeleine Albright, che molti ricorderanno segretario di Stato durante la guerra nel Kosovo. E loro poi peraltro hanno delle risorse enormi, e quindi questi qua che fanno? Scelgono i paesi e i governi dove si realizzano degli sforzi, soprattutto per quanto riguarda la buona governance, come la chiamano, ma in particolare l'apertura dell'economia al settore privato, e quindi i paesi che fanno questi sforzi, tra virgolette, vengono beneficiati dagli investimenti di queste istituzioni. Poi c'è quella dell'USAID. L'USAID è un'altra organizzazione statale americana per l'aiuto allo sviluppo, che fu fondata nel 1961 da Kennedy addirittura. E poi oltretutto queste organizzazioni di fatto sono guidate dal ministro delle finanze e dal ministro degli affari esteri, anche se hanno dei membri che sono rappresentanti del settore privato, però in realtà loro in qualche maniera selezionano i paesi che avranno questi investimenti, tant'è che infatti hanno sospeso il Madagascar, il Mali e il Niger per motivi, e il Burkina Faso per motivi che hanno a che vedere con il discorso del rispetto della democrazia, anche la Tunisia in questo caso, rispetto della democrazia. Cioè, se questi paesi si muovono in maniera differente da quello che gli americani vogliono, di fatto non ricevono questi finanziamenti. Quindi un po' questo è il quadro, il background di questo incontro, di questo vertice, che è solo il secondo appunto rispetto invece a quello ormai diciamo più che sperimentato che fa la Cina con i paesi africani, perché la Cina ha un incontro che praticamente ormai sono anni che fa con tutti i presidenti africani, così anche come incontri e relazioni commerciali sono molto attivi anche la Turchia, e quindi gli americani si trovano in qualche maniera in salita, ecco, rispetto a questo scenario.
Certo, premesso, oppure diciamo considerando che, se non erro, una quindicina di giorni fa c'è stata anche alcune dichiarazioni del presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, in un incontro, diciamo in una conferenza stampa con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in cui, se non erro, sottolineava proprio le problematiche legate al cambiamento climatico, no? Il tema era ovviamente le migrazioni, i costi, ma lui ribadiva quanto erano alti i costi di questo cambiamento climatico per le popolazioni africane, quindi, come dire, l'Europa, già c'era una critica nei nostri confronti di non rispettare alcuni impegni presi, immagino insomma che lo stesso tema sia riproposto in maniera, magari insomma anche con le dovute differenze, anche nei confronti degli Stati Uniti.
Sì, poi il problema della il cambiamento climatico comunque ha degli effetti devastanti e molto più pesanti su questi paesi, sui paesi africani, perché non hanno le infrastrutture, e quindi chiaramente gli eventi climatici eccezionali hanno delle conseguenze molto più pesanti. Però poi
sì, ma cioè, nel senso, dà anche idea delle loro priorità, mo al di là che gli Stati Uniti scelgono i propri referenti da mettere intorno a un tavolo e propongono delle risorse economiche, in realtà insomma i costi di alcuni interventi, ma anche dell'importazione di materiale OGM e quant'altro, li stanno pagando veramente cari, per cui non si potranno comprare con 2 lire come si faceva una volta, no? Come hanno fatto a suo tempo la Cina o altri investitori, insomma, nel continente.
Sì, poi
la stessa Europa, tutto, diciamo.
In questo dibattito si parla di una scarsa responsabilità dell'Africa per il cambiamento climatico, nel senso che l'Africa ha una responsabilità relativa rispetto al tasso di inquinamento, perché effettivamente è molto più basso rispetto a quello dei paesi in via di sviluppo. Però dietro questa storia della transizione energetica, in realtà che cosa si nasconde? Il fatto è una contraddizione di interessi, perché gli africani vogliono sfruttare le proprie risorse energetiche, mentre invece concepiscono questo discorso della transizione energetica come un tentativo di mettere un limite alla loro possibilità di sfruttare queste capacità energetiche, e quindi quello poi diventa il problema, perché oltretutto pronto, senti, sì.
Sì, ti sento.
Ah, sì, no, non sentivo più. Perché oltretutto le risorse dei paesi africani, che sono le risorse praticamente delle terre rare, del cobalto, del litio, invece su queste risorse hanno messo gli occhi paesi occidentali e le multinazionali. Quindi c'è sempre questa contraddizione di fondo fra uno sviluppo, si parte avanti uno sviluppo diverso, un modello di sviluppo alternativo, e lo si offre e lo si finanzia, gli si dà gli strumenti, oppure è questa della transizione energetica una operazione semplicemente sfacciata, cioè un argomento che viene agitato semplicemente come propaganda, perché in realtà l'obiettivo è quello di sfruttare le nuove risorse quelle che c'erano già prima ma che adesso servono ancora di più, che sono in Africa.
Certo, bene, insomma, vedremo che ne esce fuori, non credo niente, insomma, visto che poi si concluderà domani, però vediamo se poi usciranno altri materiali, altri impegni sottoscritti da chi. Invece passiamo a parlare di Congo, Ruanda, Congo che per giunta, insomma, qualche giorno fa, se non erro, verso fine novembre, Repubblica del Congo aveva dichiarato che le prossime elezioni presidenziali, parlamentari, provinciali ci saranno il 20 dicembre 2023. Quindi, come dire, si danno degli impegni a lungo termine, no? Questo per
è inevitabile, perché innanzitutto bisognerà vedere se riusciranno a mantenere queste scadenze. E poi il problema sorge perché c'è una instabilità fortissima soprattutto nelle regioni del Nord Kivu, che si trova a svariate migliaia di chilometri da Kinshasa, che è totalmente al di fuori del controllo del governo congolese, e dove hanno ricominciato a muoversi, di questo ne avevamo anche parlato, mi sembra, la trasmissione scorsa, il movimento ribelle dell'M23, che è uno dei principali gruppi di guerriglia che sta nell'est della Repubblica Democratica del Congo, che peraltro aveva dichiarato che era pronto a ritirarsi dai territori della regione. Sull'M23 c'è questo scontro fra il Congo e il Ruanda, perché il Congo accusa il Ruanda di Paul Kagame di sostenere questo movimento M23, mentre invece il Ruanda accusa il Congo di sostenere invece l'FDLR, che sono le forze democratiche per la liberazione del Ruanda, che sono un gruppo armato Hutu che si oppone al governo di Paul Kagame. In tutto questo chi paga come al solito sono i civili, e anche tanto tempo fa, 5 dicembre, si è venuto a conoscenza di un massacro sembrava che avesse avuto un villaggio di ben 300 morti a Kishishe e nel villaggio vicino di Bambo, sempre nelle province del nord del Kivu, e la MONUSCO, che è la forza di intervento di missione delle Nazioni Unite, peraltro molto criticata, controversa, costosissima e poco efficiente, però insomma ha fatto un bilancio invece di 131 civili bilancio comunque gravissimo, che sono stati uccisi nel corso di rappresaglie contro la popolazione civile, e peraltro sono state vittime che sono state uccise a sangue freddo, o con le pallottole o con armi bianche, e poi peraltro ci sono stati anche episodi di violenza nei confronti delle donne, violenze che sono state commesse nel quadro di questa campagna di uccisioni, di saccheggi e di stupri nei territori del Rutshuru, in rappresaglia agli scontri tra l'M23, che è questa organizzazione che il Congo accusa il Ruanda di sostenere, e le milizie delle forze democratiche di liberazione del Ruanda. L'inchiesta è stata portata avanti dalla MONUSCO, che ha interrogato insomma le vittime del posto. Poi peraltro adesso moltissime persone stanno andando via da questa zona, stanno scappando perché naturalmente sono terrorizzate da quello che sta succedendo. Pare peraltro che ci siano state individuate anche delle fosse comuni, cioè del tentativo da parte di alcuni elementi dell'M23 di sotterrare i corpi delle vittime in modo così da distruggere le prove. E tutto questo è avvenuto nel contesto invece di trattative, di incontri che sembrerebbero invece aver aperto uno spiraglio. Questo è successo a Luanda a novembre scorso, perché il gruppo ribelle che controlla buona parte di questo territorio insomma sembrerebbe disponibile in qualche maniera a portare avanti un discorso di soluzione durevole all'instabilità nell'est del Congo. Peraltro in questo contesto sono intervenute anche le truppe keniane nella zona, infatti è stato il mediatore, è stato proprio l'ex presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, che insomma ha dichiarato che tutti i gruppi armati stranieri che si trovano nella regione devono comunque ritornare al loro paese di origine. Tshisekedi, peraltro, il presidente del Congo, lì a Washington, chiederà la fine delle sanzioni nei confronti del Congo, perché il Congo non può acquistare armi dall'estero proprio a causa di questa guerra, e lui dice che queste sanzioni gli impediscono di strutturare una difesa per questa zona dell'est del Kivu, che peraltro è una zona molto grande e ricca soprattutto di risorse, e quello poi il nodo fondamentale. Quindi poi peraltro il Congo c'è questa situazione, ma parlavamo prima dell'impatto della crisi ambientale, neanche qualche giorno fa sono morte almeno 120 persone, ma ancora non si sa, a Kinshasa, a causa delle piogge che hanno chiaramente portato inondazioni, frane, interi quartieri sono stati ricoperti dal fango, e anche l'autostrada che collega Kinshasa con Matadi. E quindi chiaramente questo dimostra come la fragilità di questo sistema statale, che non riesce a garantire la sicurezza dei propri cittadini né dal punto di vista della sicurezza militare né dal punto di vista della sicurezza proprio pubblica rispetto a quello che può accadere.
Sì, poi non ci riesce a Kinshasa, che è più o meno la capitale, immaginiamoci in altre aree del paese.
Appunto.
Quindi a maggior ragione, devo dire che alcune sicurezze non riusciamo a garantirle neanche qua, perché nei cambiamenti climatici, al di là della,
appunto, assolutamente.
Al di là insomma dell'eccessiva urbanizzazione, cementificazione dei nostri territori, anche insomma questi repentine piogge, insomma quantità di pioggia non è più assorbibile dai nostri terreni, quindi in realtà andremo incontro sempre di più a eventi catastrofici, incapacità di gestione, mi immagino, insomma lo vediamo da noi, mi immagino l'Africa con le sue fragilità, che prezzo più alto possa pagare.
Sì, perché qui è dovuta al consumo dissennato del suolo, lì alla mancanza proprio di infrastrutture, al fatto che le città ci sono delle bidonville enormi, perché l'industrializzazione e l'urbanizzazione hanno provocato l'arrivo di milioni e milioni di persone dalle campagne, e quindi uno sviluppo distorto che ha creato questa situazione, che poi appunto espone a queste fragilità.
Certo, invece insomma, non so se vuoi aggiungere altro, se no passerei all'ultimo paese, a queste elezioni della Guinea Equatoriale, che della Guinea è un po' che non ne parliamo, quindi eravamo rimasti un po' in sospeso anche qui. Non so se vuoi.
Eh sì, perché ci sono state le elezioni, ma in realtà sono elezioni totalmente farsa, perché ha vinto, tanto per cambiare, Teodoro Obiang, che è al potere da 43 anni praticamente, questo c'ha 80 anni, ed è stato rieletto con il 94% dei suffragi. E questo per la sesta volta, oltretutto. Lui è andato al potere nell'agosto del 79 con un colpo di Stato, che ha buttato giù il suo zio, che era un dittatore sanguinario, Mafia Singhema Biyogo, e di fatto lui governa incontrastato la Guinea, capo del Partito Democratico della Guinea Equatoriale, che l'ha designato, guarda caso, all'unanimità come candidato alla propria successione. E l'opposizione avrà un ruolo che è stato messo a tacere, perché poi c'è una repressione fortissima, avrà un ruolo minore in questo scrutinio. Ci sono alcuni candidati che sono stati tollerati, ma semplicemente per facciata. Esiste un'unica formazione dell'opposizione che ha la possibilità di avere un'esistenza legale, che è la Convergenza per la Democrazia Sociale, ma naturalmente non conta assolutamente nulla. L'unica cosa che un po' è cambiata rispetto a questo, che sembrava che il presidente stesse preparando la successione a suo figlio, che si chiama Teodoro Nghema, detto anche Teodorin, che è un personaggio abbastanza assurdo, perché è un personaggio che praticamente vive nel lusso sfrenato, è un personaggio del jet set internazionale, si fa fotografare con le sue macchine enormi, è stato condannato peraltro nel 2017 in Francia per una storia, diciamo così, di corruzione, e lui sta studiando, se si fa per dire, per diventare il presidente, solo che invece sembrava tutto pronto, si è messo da traverso proprio il padre, che alla fine non l'ha considerato abbastanza maturo per questo passaggio, quindi si è fatto ricandidare lui per la presidenza, però sembra che Teodorin, soprattutto sostenuto dalla madre, perché qui c'è tutta una relazione parentale clanica in questo contesto di potere della Guinea, Guinea Equatoriale, ex colonia spagnola, la madre che ha delle buone relazioni nell'esercito e anche nelle imprese petrolifere, vuole sta portando avanti questa operazione di convincimento per quanto riguarda il figlio, che passa le sue serate a Beverly Hills, insomma, piuttosto che a prepararsi per fare effettivamente lo statista, e quindi sembra che però si stiano ammorbidendo un po' le situazioni, perché lui è diventato di fatto il responsabile della campagna elettorale del presidente della Guinea. E qui ci troviamo di fronte proprio a un classico esempio della condanna delle risorse, perché nel senso che la Guinea, che è un paese che ha, dove è stato scoperto enormi giacimenti di petrolio, in questo momento è uno dei paesi che si colloca nel 2016 al 29° posto nella classifica internazionale, cioè praticamente aveva un reddito potenziale quasi sopra a paesi come l'Ungheria e la Polonia. Peccato che questo reddito fosse concentrato solo esclusivamente nelle mani del clan del presidente Obiang, e quindi di fatto lì ci troviamo di fronte a un paese dove l'aspettativa di vita è meno di 57 anni, dove sostanzialmente lo sviluppo umano è cresciuto del 12%, mentre il PIL tra il 90 e il 2015 è cresciuto del 1367%, però di fronte a questi dati il 60% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. Poi peraltro questa economia si fonda totalmente sullo sviluppo del petrolio. C'è un progetto che poi ha portato avanti una vera e propria febbre edilizia, quindi hanno cominciato a costruire dappertutto, costruire cose totalmente inutili, li chiamano elefanti bianchi queste costruzioni. Addirittura doveva essere inaugurato, questo è stato inaugurato nell'altro anno, una nuova capitale dove dovrebbero andare ad abitare circa 160.000-200.000 persone, che si chiama Oyala, con un dispendio di soldi veramente enorme. E oltretutto la famiglia del presidente Obiang detiene tutti i collegamenti anche con le compagnie petrolifere che sfruttano queste enormi risorse naturali, tra i quali la Exxon, la S Corporation, la Marathon. Il 75%, la famiglia presidente possiede il 75% della società petrolifera Geogam, che è la società petrolifera nazionale. Cioè, questo è un po' il quadro di questa vera e propria cleptocrazia, peraltro sanguinosa, perché insomma la repressione è fortissima, ci sono galere, torture, però nessuno dice nulla, perché la Guinea equatoriale fa parte dell'OPEC. E oltretutto i contratti e gli accordi stipulati con il governo, con le varie multinazionali, insomma, vanno a gonfie vele. Anche la costruzione di questa nuova capitale Oyala è stata fatta grazie ai soldi che per esempio sono venuti dal Portogallo. Certo. Quindi insomma ci troviamo di fronte a proprio a un bene definita la Corea del Nord dell'Africa. Purtroppo sono paesi che hanno nel loro destino fatto di avere tantissime risorse, e questo li condanna sostanzialmente a una dittatura interminabile.
Certo, ricordiamo che insomma queste ultime elezioni farsa, così come le definite, comunque danno il mandato fino al 2029, e come dicevi te, insomma, un'altra, come dire, chicca che leggevo è che il presidente, in un paese non solo in cui non c'è la maggior parte della popolazione sta sotto la soglia.
Sento la voce che va e viene.
Dicevo, non solo in un paese in cui la maggior parte della popolazione, più del 75%, sta sotto la soglia di povertà, ma più della metà non ha accesso, ad esempio, all'acqua potabile. E il suo presidente è classificato, leggevo appunto qualche giorno fa, da Forbes come uno degli africani più ricchi, giusto per capirci, no?
Perché tutti anche questi soldi, cioè questa ricchezza del paese, finisce
nelle sue mani.
Finisce dove? Nei forzieri, nelle banche svizzere, dove peraltro questi dittatori africani, insomma, spesso e volentieri versano e investono i loro profitti. Quindi c'è.
Sì, c'è proprio una. Perché quello che mi faceva un po' riflettere, davo questi numeri, perché poi se uno dice pensa alla Guinea, pensa ai grandi spazi, però stiamo parlando, correggimi se sbaglio, però se non erro gli elettori in questo caso erano 400.000, perché la popolazione della Guinea è 1,5 milioni, quindi rispetto alle grandi ricchezze, cioè, stiamo parlando di 1,5 milioni di persone, la metà della popolazione, insomma, romana, per capirci, no? Un piccolo.
Sì, che potrebbero vivere
ben differenti. Non dico da ricchi, ma quantomeno sopra la soglia di povertà, ed avendo accesso a acqua potabile, ad altri servizi minimi, invece di avere le famose cattedrali nel deserto, come le definiti degli elefanti bianchi, insomma, no?
Infatti, secondo la Banca Mondiale, la Guinea Equatoriale ha il terzo PIL pro capite più alto dell'Africa. Però la ricchezza chiaramente è concentrata nelle mani di poche famiglie. Però la questione impressionante è che c'è una complicità internazionale. Cioè, noi immaginiamo che, in realtà è così, le grandi compagnie multinazionali sfruttano questa ricchezza del paese, le royalties per questa ricchezza non vanno nella fiscalità di questo paese, quindi non vengono distribuite alla popolazione. Si arricchisce il clan al potere, nel caso specifico, ma questo è uno schema che vale anche per altri paesi dell'Africa, si arricchisce il clan di Obiang, il quale peraltro le sue ricchezze le trasferisce nelle banche svizzere e occidentali, le stesse banche che finanziano poi queste multinazionali. Quindi alla fine, diciamo così, c'è un processo quasi circolare da cui chi viene escluso sono sostanzialmente la popolazione del posto, che si trova semplicemente sottoposta a un regime di miseria e di repressione. E questo semplicemente, cioè, questo perché si ha ancora questa concezione dell'Africa come spazio contenitore di risorse da sfruttare. Però questa complicità, una complicità che ha a che vedere sia con il capitale finanziario, sia il capitale, definiamolo, estrattivista, c'è un complesso di interessi che ancora non si riesce assolutamente a svellere, a equilibri che non si riescono a spostare.
Bene, insomma, e sicuramente non ci riusciremo noi questa sera, insomma, a cavare qualcosa di più, però ci sembra importante, insomma, che piano piano abbiamo chiaro da dove nascono alcuni problemi, no? E prima che le notizie ci arrivano riusciamo a avere anche un po' il background di questo continente e di quanti interventi di sfruttamento ancora una volta delle politiche, io dico delle nostre, ma ovviamente non direttamente, insomma, delle nostre nel senso generico, dei primi paesi del mondo che sfruttano le risorse dei paesi più poveri.
Bene, la nostra ricchezza, diciamo così, è frutto dello sfruttamento di queste risorse, dato di fatto.
Bene, io penso che possiamo chiudere qui.
Sì. E quindi adesso vediamo se riusciamo a risentirci tra 15 giorni, anche se è difficile perché saremo sotto Natale, quindi poi ci aggiorniamo.
Vabbè, però dovrebbe essere il 28, una via di mezzo, si potrebbe quasi fare.
Il 28,
fare. Vediamo
un po'. Vediamo
se ce la facciamo. Bene, grazie.
Allora, prego, figurati, un saluto a tutti e a tutti. Ciao.
Buona serata, ciao.